www.redigio.it e la storia continua. L'uomo e la morte è l'ultimo spettacolo. Continua dalla puntata precedente. I legami perduti. Quel che conta, infatti, per la maggior parte dei testatori di quest'epoca, uomini o donne, è ricongiungersi nella tomba con i padri, con gli antenati, a tal punto che alcuni, qualora muoiono lontano da casa, provvedono ad alti costi a far rimpatriare e a rimpatriare il proprio cadavere. Questa regola non si applica in maniera assoluta e varia in funzione della situazione economica di ciascuno. Per i notabili ben radicati questo ritorno è assai facile, ma lo stesso non può dirsi per la maggior parte dei cittadini, la cui situazione appare molto più difficile e complessa. In campagna, la coesione della famiglia annatizia e patrilineare è ancora viva, mentre in città predominano le piccole cellule coniugali ristrette, in cui è raro che coabitano più generazioni. Il modello proposto da Christian Klapsch per la Toscana può applicarsi perfettamente ad altre regioni europee. Il ciclo secondo cui si sviluppa la famiglia cittadina sarebbe dunque relativamente breve, chiuso dalla morte del capofamiglia, mentre la morte di quest'ultimo nella famiglia rurale non interrompeva un movimento di lunga estensione. E questo tratto caratteristico della struttura demografica della città risulta ancora più accentuato dall'importanza eccezionale dell'immigrazione, volontaria o no. Pensiamo al fenomeno dell'esilio forzato, di cui fu vittima il padre dello stesso Petrarca. A Avignone, proprio al tempo del Petrarca, i 2/3 dei testatori sono costui immigrati recenti che provengono dall'Italia, dalla Savoia, dalle regioni borgognone, dalle Fiandre. Tali cittadini sono degli sradicati, degli orfani reali, ma se sono immigrati o figli delle vittime della peste o potenzialmente se temono l'allontanamento o la scomparsa dei propri familiari. E il loro ritorno presso gli antenati, reale o immaginario, è dunque sempre più difficile. La famiglia concreta dei demografi, si capisce, non interviene che indirettamente in questi sconvolgimenti. È piuttosto la famiglia immaginaria o immaginata che raggruppa i morti come i vivi, che si trova qui in primo piano. È la perdita dei patres, cioè di un certo legame immaginario con il passato e con l'autorità, e non la semplice scomparsa dei genitori reali, che spiega questi nuovi atteggiamenti nei confronti della morte. E ciò che turba profondamente gli uomini e le donne dalla fine del Medioevo è molto più di questa impossibilità di ricongiungersi con i patres. Questa possibile rottura della solidarietà che unisce i morti e i vivi in una stessa famiglia, rottura che proprio i testamenti cercano di evitare, che non un'angoscia viscerale, esistenziale, innanzitutto innanzi all'assalto alla peste. Che cosa è che fa veramente paura della peste? I buboni, certo, è il panico. Ma soprattutto, se si crede ai cronisti, il fatto che il padre lasci morire il figlio e che il figlio faccia altrettanto con il padre. L'amico di Petrarca, Luis Sanctus de Beringen, precisa: né parenti né amici che si occupano di loro in niente, né prete che ascolti la confessione dei morenti, che dia loro la comunione, nessuno che segua i corpi. Quel che terrorizza più di tutto è la morte solitaria, senza rito, perché allora una tradizione, una continuità rassicurante si spezza irrimediabilmente. Nella crisi il lutto tradizionale diviene impossibile. Niente parenti intorno al letto funebre e niente antenati nella tomba. Dappertutto si impone l'idea di una rottura con la tradizione e, come si è visto, lo sviluppo esponenziale della pratica testamentaria è forse tanto la manifestazione più eclatante di questo timore quanto un tentativo per scongiurarlo. Un lutto impossibile. Come le migrazioni o lo sradicamento culturale e politico, ma su un piano più nettamente apocalittico, l'epidemia impedisce ai riti di funzionare, mentre il lutto tradizionale, impossibile, trasforma dunque gli abitanti delle città in orfani inconsolabili per la perdita del loro patres. Ma la peste non fa altro che accentuare tratti già ben presenti. Il lutto diviene allora patologico. La messa in scena pia e macabra che certi testatori creano in maniera crescente intorno al proprio cadavere e ne è la buona testimonianza. Questo lugubre teatro permette di innalzare una solenne protesta davanti alla fragilità umana, ma ancora una volta. Il lamento che si esprime nei cortei funebri, le poesie o l'arte del XV secolo devono meno all'esperienza immediata delle epidemie che non alla scoperta, resa certo più facile dalla congiuntura di una solitudine nuova. Sradicati, senza antenati, i cittadini raggiungono ormai soli il regno delle tenebre. Le antiche regole che servivano a socializzare il lutto non possono più valere. Si protesta dunque malinconicamente contro la perdita dei propri padri, contro l'impossibilità di cui ci si trova ormai a raggiungerli, di assomigliargli, di identificarsi con loro. Ma al contempo va sottolineata come se si fosse divenuti improvvisamente adulti e si afferma la propria autonomia, la propria individualità e la propria persona. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.